Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò.
In onda, caro amico, ti scrivo. Le mail inviate a Pino Ezio Beccaria 52 @gmail.com. L'angolo della posta, lette da Pino Ezio Beccaria. Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, come l'è?
Come l'è che non mi incastrare anche tu con la domanda se ieri sera sono sceso in piazza a stromazzare, a rullare i tamburi.
Ma là che non vedevi l'ora che te la facessi, visto che...
Allora, noi andiamo, non dico controcorrente, però... nell'angolo della posta di Mach5, di Radio Mach5, noi non vorremmo cadere nel tranello di stare qui a parlarvi della partita bellissima, emozionantissima, soffertissima, però non vorremmo, non dico invadere i campi degli esperti, però ne parlano veramente tutti i giornali, pagine, tutte le TV, cosa voglio dire, cosa abbiamo noi da dire in più o a margine di questa partita? Niente, abbiamo goduto, molto goduto.
Speriamo bene. Speriamo bene che col Covid non ci sia un unplugged anche lì, insomma, ecco.
Purtroppo... ho visto cose che non avrei voluto vedere né in Italia e nemmeno a Wembley e nemmeno in Inghilterra. Quindi punti a capo, una cosa veramente storica, quella che hanno firmato i ragazzi del Mancio. Noi vorremmo, ecco, una piccola cosa, voi direte quanto è retorico il Pinestro Beccaria, però lo penso e lo voglio dire qua, e cioè speriamo che questa ciucca, questa ubriacatura da campioni europei, ripeto, ne sono contentissimo, non porti la nostra nazione, la nostra bella nazione, a mettere da parte dei problemi che ci sono realmente. Quindi viva l'Italia, ma viva anche l'Italia che si deve muovere, ad esempio, per risolvere problemi di disoccupazione, problemi anche, se vogliamo, di sanità, giudiziari, ecologici, tutto quello che vi pare a voi. Ecco, speriamo
che non sia come la squadra di calcio, che sono in 11 a portare avanti la situazione e gli altri tutti lì a guardare, insomma. Ecco, ci dobbiamo impegnare un po' tutti.
Certamente, Armando, certamente. E quindi niente, veniamo a questa trasmissione alla quale io comincio a volerle veramente bene, perché una cosa ve la voglio dire, amiche ed amici, quando il sottoscritto magari pensa ad una trasmissione, ad una cosa, insomma, che riguarda un po' la comunicazione, io, insomma, ci credo sempre, mi entusiasmo, la voglio portare fino in fondo, la voglio realizzare, e poi faccio finta perché ho vinto una scommessa, vi spiego perché, una bellissima scommessa, perché io, diciamo prima, faccio finta di chiedere magari un parere a una delle persone tra gli addetti lavori che conosco, quindi ho chiamato a Milano, possiamo dire un mio amico, non proprio amicissimo, comunque un mio amico, gli ho detto, senti un po', io avrei in mente di fare questa cosa della posta, a Radio Mac 5, mi faccio spedire, inviare le email, poi io magari non rispondo neanche, oppure magari ogni tanto un commentino, però voglio dar voce, voglio leggere le email delle amiche e degli amici. Lui mi ha detto, ma Pino Ezio, anzi Pino, Pino, ma ormai cioè, chi scriverà, ormai la gente non sta lì a scrivere. E invece un bel cavolo, perché sono veramente tante le email che arrivano. E quindi ti è, caro amico, che mi sconsigliavi di cominciare questa bellissima avventura, ecco, di ricordarti avventura, perché è bello vedere la partecipazione delle amiche e degli amici. Allora, è giunto il momento però di mettere da parte riflessioni, eccetera, eccetera, e di venire un po' alla nostra trasmissione, che poi è più che altro vostra, perché... Allora, partiamo con Santino Schiavini. Santino Schiavini inizia proprio così. Dunque, tutti o tanti troppi a parlare che gli stranieri chiudono aziende in Italia per trasferirle altrove. A parte il fatto, scrive Santino, che bisognerebbe prima chiedersi il perché di tali decisioni, il problema è molto più grave in quanto le cause sono endogene, hai capito Santino, endogene, colpa di classi dirigenti ignoranti ed incapaci. Chi è? Un esempio su tutti, il sindaco di Taranto auspica la chiusura della più grande acciaieria d'Europa per motivi di salute, senza chiedersi come mai faranno a produrre acciaio paesi come Francia e Germania. Abbiamo perso l'energia nucleare, e mi verrebbe da dire meno male, ma io rispetto Santino, il consumo, da ultimo anche l'industria automobilistica, trasformando Torino in città della cultura. E si mette un bel punto esclamativo. Temo, conclude Santino, temo che in autunno, quando la ripresa dell'economia si farà più evidente e robusta nel nostro paese, sarà un deserto popolato da migliaia di disoccupati e stranieri malavitosi. Santino Schiavini ha scritto questa email, che noi rispettiamo tantissimo. Anche delle ragioni, Santino, cosa ne dici, Armando?
Beh, decisamente sì, visto sotto una certa ottica, ha perfettamente ragione, però non è neanche così semplice la cosa, no?
Certo. Allora, tra l'altro dovevo dirvi questo, ma non è un rimprovero, è anzi, sono arrivate tantissime, tante email molto massicce, cioè non le classiche 3 o 4 righe, e io vi dico che va bene così. Allora, ecco questa sì, questa di Luca Pignataro, scrive, un uomo è morto a Monza nell'ospedale dove era ricoverato da qualche tempo, ma la notizia sui giornali locali, credo che a Monza ci sia ancora il cittadino, non lo so.
Sì, c'è il cittadino e altri 2 o 3 giornali.
Altri, certo. Ma la notizia sui giornali locali è stata la scoperta che in casa sua, oltre a cumuli di rifiuti, c'erano decine di animali. Erano ovviamente troppi e tenuti male, malissimo. Quindi grande esultanza, perché sono stati lo mette tra virgolette, questa parola la mette tra virgolette, salvati. Mentre l'EMPAC, che è l'ente che protegge gli animali, magnanimamente aveva rinunciato a presentare denuncia, anche se si sarebbe dovuto intervenire prima. Nessuno si è interrogato e dispiaciuto per l'ennesimo caso di persona che soffre di solitudine, verosimilmente per quello che teneva tanti animali e si consolava con la loro compagnia, e muore abbandonata senza qualcuno accanto che gli voglia bene. L'importante è salvare gli animali, non sia mai che soffrano. È polemico il nostro Luca Pignataro, è una storia molto, molto triste, però è vero, tantissima gente vive da sola, si circonda di animali e non sempre così è in grado di, insomma, di tenerli puliti, di tenere gli animali alla casa pulita, eccetera, eccetera.
Anche perché in casa lo spazio è limitato, poi dipende da che tipo di animale tieni, no? Se è un gatto, certo. Se è un gatto va sempre bene perché è indipendente, ma se comincia a essere un cane ha le sue esigenze, di conseguenza
sì, sì.
Se non lo porti fuori fa...
Sì.
Vabbè.
No, difatti anche io dico a volte, vedo persone che abitano, non so, che abitano in appartamenti, magari anche grandi, però si comincia a tenere un maschino napoletano, piccoli animali del genere, piccoli cani del genere, secondo me diventa un problema e fai soffrire anche loro.
Decisamente, decisamente.
Allora, veniamo, ecco, questa riguarda l'emergenza idrica, Marcello Domisi scrive, siccome sono stanco, Marcello è stanco, ti capisco, di retorica e frasi fatte dei perbenisti di sinistra, e siccome è da decenni che in estate mi si redarguisce sull'uso dell'acqua pubblica, sulla necessità di chiudere il rubinetto mentre mi spazzo i denti, sulla necessità di fare docce anziché vasche, ebbene, mi dichiaro d'accordo su tutto. Poiché però da decenni leggo che gli acquedotti italiani sono dei colabrodo che riescono a disperdere una media di oltre il 40% dell'acqua immessa, ebbene mi sento, scrive Marcello, mi sento di suggerire ai sapientoni che predicano e governano da decenni, e questo è il suggerimento di Marcello, non sarebbe bene cominciare a riparare questi colabrodo fatiscenti per far sì che l'acqua non si disperda nel terreno. Conclude ironicamente Marcello Domenici, continuerò a chiudere il rubinetto mentre mi lavo i denti, ma voi fate di più e parlate di meno. Ecco la bella frecciatina di Marcello. Sì, è vero, i nostri, si può dire, i nostri acquedotti sono veramente ridotti in una maniera che poi portano veramente a grandi dispersioni, e io mi sento di concordare con Marcello, perché sì, belli suggerimenti, però cerchiamo anche di risolvere i problemi, ritorniamo un po' a quello che avevamo detto all'inizio, l'Italia del calcio va benissimo, cerchiamo di fare andare bene anche gli acquedotti italiani, sono importantissimi. Dunque, allora, forse, scrive Federica Gilardoni, forse le attività umane non c'entrano proprio per niente con i cambiamenti climatici, perché ne dicano gli ambientalisti. Sì, magari sono causa di inquinamento ed è giusto e auspicabile cercare di ridurlo, ma se, come ha segnalato Italia Oggi, ricercatori inglesi hanno scoperto mette tra parentesi Federica, non so come, che 130.000 anni fa, nell'estate artica, c'è stato un picco di 4-5 gradi in più di oggi, forse gli scienziati dovrebbero ricercare le cause del riscaldamento climatico in qualche influsso astrale nel sole che brucia di più prima di spegnersi e nel sottosuolo dei vulcani che si risvegliano, invece di dar sempre la colpa agli uomini. 130.000 anni fa, conclude Federica, 130.000 anni fa infatti c'erano le scimmie e un facsimile di uomini, non gli uomini di adesso. Federica dice bene, secondo noi.
Sì, anche io lo penso così, perché molto spesso ci dicono, eccetera, poi dopo scopriamo, io seguo sempre quei documentari in televisione che parlano del passato, eccetera, e tutta questa situazione si è svolta milioni di anni fa. Anch'io mi sono posto la domanda, ma allora l'uomo c'era, ma è una piccola parte, allora come mai? E poi, sai, un giorno uno dice stiamo andando verso l'aumento delle temperature, o altri dicono stiamo andando verso un altro raffreddamento totale, oppure l'aumento delle acque, che tutte le città tipo New York scompariranno e via così. Allora, ma se non c'è acqua come fa poi a... Vabbè, insomma, ecco, sono cose che anch'io ogni tanto, guardando questi documentari, mi pongo.
Sì, fa molto riflettere. Da una parte finiremo come le calde arroste . E dall'altra saremo inondati, giusto?
Sì.
E noi non possiamo permetterci, sto dicendo una stupidata, di perdere Venezia, perché Venezia rischia. Allora, veniamo ad una cosa milanese. E io, Gianni, saluti e ti leggo. Tra l'altro hai mandato un'email molto telegrafica, ma la voglio leggere, e anche se, lo devo dire, io personalmente non potrò risponderti perché manco dalla città della Madunina da un pochettino. Però tu ti chiedi, scrivi, mi sto chiedendo da chi, lui ovviamente Gianni di Milano, mm-hmm. Mi sto chiedendo da chi siano fatti i sondaggi circa il gradimento dei candidati a sindaco. Evidentemente sono fatti...
Nei familiari, Pino.
scrive il gradimento dei candidati a sindaco. Evidentemente sono fatti da comunisti e 5 Stelle, quindi falsi, sentenzia Gianni, perché il gradimento del sindaco Sala il gradimento del sindaco Sala è paragonabile allo 0, visto il degrado cui ha portato il trinarciuto tridivorziato calze arcobaleno. Gianni, la tua email molto telegrafica è mica male, però sinceramente io non ti so dire come è messo a Milano. Ad esempio, un mio amico che per motivi di lavoro è costretto a fare praticamente provincia di Reggio Emilia Milano, si ferma parecchio a Milano, lui ad esempio dice che a Milano si trova molto, molto bene, che secondo lui è pulita, che insomma, che secondo lui non vede in giro poi tanti rompiballe, non vede tanti spacciatori, dice ce ne sono sempre, ma un po' meno di tanto tempo fa. Milanesi che siete all'ascolto, se non siete d'accordo con Gianni, che parla appunto in sostanza la sua email dice: sondaggi farlocchi sui candidati sindaci, sarà un disastro. Se non siete d'accordo, scrivetemi, Pinezzo Beccaria 52, chissà cosa vuol dire 52, comunque, @gmail.com. Anche tu, Armando, non puoi intervenire perché non sei, non vivi proprio nella Milano.
Dai, che maniera!
No, comunque, senti, posso dire a Milano. Di stare sempre dalla mattina alla mattina in radio. Fai un saltino.
Devo dire che è un bel po' che non vado a Milano.
Vedi.
Vabbè, anche quindi, per questioni di trasporti, no? Che non è che sia stato così eccezionali da noi, da dove parto io fino a Milano. Comunque, vabbè, devo dire che si riferisce soprattutto alle periferie, che c'è qualcosa che non funziona, perché in centro è chiaro che vada tutto rose e fiori, no, per così dire.
E lui è rimasto, questo mio amico si chiama Roberto Zanoni, carissima persona, carissimo amico, dice che lui si è innamorato tantissimo dei navigli. Insomma, lo so che i navigli è diventata una cosa veramente alla page. Uno va a Milano, va in navigli. Io mi ricordo che tantissimi anni fa i navigli erano proprio una zona di malavitosi,
di spacciatori.
Però qui ho ragione, vero? Perché io me la ricordo così.
Sì, è vero. Però adesso hanno aperto tutti quei bar e tutti quei e alla fine hanno fatto sparire un po' tutto quello che era, anche per questione de danè, insomma. Diciamo sono sempre di mezzo i soldi, no?
Sì. Tanti ristoranti, il mio amico Roby dice si mangia veramente da Dio a Milano, lui è un emiliano, quindi ha il palato, insomma, ben rodato, e mi dice si mangia molto bene. Sui prezzi ho fatto una sborsetta, comunque,
a parte qualche cinghiale qua e là, insomma.
Allora vediamo qua, se andare con una lettera che tira in ballo la Chiesa o tira in ballo uno scontro tra Ferragnez e Renzi. Cosa faccio? Vado sulla Chiesa? Dove vado? Allora, andiamo, dai. So che vi farà molto piacere sapere che solo in un paese depresso, culturalmente e moralmente come l'Italia, un mediocre, scrive Giovanni Antonucci, un mediocre rapper, Fedez, e la sua legittima consorte, influencer del peggiore consumismo, possono essere presi sul serio dai media di sinistra e ancor peggio dalla politica. Gli attacchi della coppia Ferragnez contro Matteo Salvini e Matteo Renzi sul DDL Zan confermano a quale livello di degradazione è finito il nostro paese. L'umorista Osho l'ha capito meglio di tutti quando ha fotografato un Enrico Letta con una valigia in mano che sbotta: vabbè, visto che ormai ci avete fede, io me ne posso tornare a Parigi. Una pietra tombale non solo sul segretario del PD, ma su gran parte della politica, la stessa che ha permesso che un comico senza pubblico come Grillo convincesse a furia di vaffa un terzo degli italiani a votare per un movimento di, tra virgolette, scrive Giovanni, scappati di casa. Come sono stati definiti? Sì, è vero, li hanno proprio definiti degli scappati di casa. Io ovviamente non mi permetto di aggiungere altro, anche perché la notizia è fresca, i due tipi, l'ex comico o attuale comico, fate un po' voi, Beppe Grillo e Giuseppe Conte, hanno, vero Armando, che tu sei molto interessato alle vicende del Movimento 5 Stelle,
come interessato come agli influencer, no? Che c'è una cosa che non capirò mai, sono queste persone che non sanno fare nulla e pretendono insegnare a noi cosa fare. Vabbè, questo è il mio pensiero comunque.
Oh, mi piace l'Armando stamattina, è molto, molto è deciso, coraggioso, fai bene Armando. Se tutti fossero come te, ma non come me, saremmo molto più avanti. Dunque, qui devo fare aprire una parentesi, perché mi è arrivata un'email non complicata, però ci ho dovuto un po' lavorare attorno per dare ad Alberto Cerutti, dalla provincia di Varese. E Alberto mi pone una domanda che, ripeto, non mi ha costretto, l'ho fatto volentieri. Perché, dice, lui è un grande lettore, anzi è un affezionatissimo lettore di un quotidiano, non voglio fare pubblicità, però è lui l'oggetto, è libero. E lui dice, mi chiede, credendo che io sappia tutto, sia nelle redazioni di tutti i giornali, mi chiede se, secondo me, Libero, che tra l'altro ha visto l'arrivo di Alessandro Sallusti, il fondatore, che è anche direttore editoriale, il bel tipo di Vittorio Feltri, perché dovete sapere, se non lo sapete, gioite o impiccatevi, non lo so, fate voi, se fossi, vabbè. Vittorio Feltri entra in politica, ma è matto, Vittorio.
No, visto che ha perso il posto, ha cercato bene un altro impiego, dai.
Ma no, ma alla fine della fiera però Libero l'ha fondato Vittorio Feltri.
Certo.
Però poi sono un po' cambiate le cose. Comunque niente, Vittorio Feltri, che ormai ha la sua bella età, ci supera Armando.
È vero.
Supera anche te, ma sì, anche me.
Un anno. Di un anno.
Ah, vabbè, dai, comunque... tu in questo caso sei dietro.
Sì, va? infatti. Sono come l'Inghilterra, sono arrivato due.
Allora, Feltri appunto ha deciso di entrare in politica alle amministrative comunali di Milano, tra l'altro la città di nascita dell'amico Alberto che ci ha scritto. E allora si chiede Alberto, ma Libero cambierà linea editoriale a favore dei Fratelli d'Italia, della Meloni, che io stimo tantissimissimo? Che domandona. Ho dovuto star lì a cercare, l'ho fatto con piacere Alberto, uno che fosse all'interno di questo quotidiano, tra l'altro deve essere vice direttore, penso comunque ha un incarico di rilievo, e mi ha spiegato che assolutamente Libero non cambierà linea, rimarrà Libero, dice il mio collega e caro amico, lui è molto più importante di me, Fausto, si chiama solo il nome, ma dopo ti prego, non menzionare. Allora, dice no, guarda, Libero rimarrà Libero. A me stava per arrivare una battutina, poi ho evitato perché mi ha concesso mi ha spiegato che era cosa stare Libero. Niente, quindi Alberto, sei tranquillo, Libero rimarrà il Libero che hai letto fino adesso. Poi se proprio mi vuoi far rompere una amicizia, un buon rapporto, se proprio vuoi rovinarmi, tra virgolette, è chiaro che io, non appena tu, questo quotidiano, io non dico quotidianamente, ma periodicamente rientra nella mia mazzetta, l'ho proprio preso con curiosità, per vedere un po' se in effetti sta cambiando strada, sta cambiando linea. Ti posso dire che il giornale è fatto con molto entusiasmo, molto polemico, però è chiaro che si capisce bene da che parte sta libero. Questo, lo ripeto,
penso che sia così da sempre, no?
Senti, io rispondendo alla sua lettera mi sono giocato un buon rapporto con Fausto.
Vabbè,
dai, pazienza. Comunque
ti rimane sempre il giornale.
Ah beh, certo, Libero è nato così e tale rimarrà, mi ha detto Fausto, quindi tranquillo Alberto, dormi tranquillo, stai sereno che Libero rimarrà Libero. Va bene, dunque allora no? Vermezzo è in Brianza, no?
Vermezzo penso che sia sul lago di Como, no?
Ah, scusa, Squerri.
Credo,
Vermezzo con zelo. Mm-hmm. Roberto, allora, scrivo. Oh, interessante questa email, come tutte quelle che arrivano, naturalmente io non ne scarto una, poi è sempre quello che è, io sforo sempre, ma oggi, non posso mica tanto sforare. Scrive Roberto, leggo articoli entusiasti sulla settimana cortissima. 4 giorni lavorativi adottata in Islanda. Andiamo tutti in Islanda, fatichiamo un po' di meno. Tutti sostengono che dovremmo imparare da loro e importare la riforma del lavoro. Allora Roberto,
Fino, noi siamo avanti, noi abbiamo una settimana di 0 giorni perché visto la disoccupazione che abbiamo,
certo.
Praticamente lavoro no, insomma, non lavoriamo e di conseguenza siamo avanti.
Ecco, poi non ti dico, proprio ieri, che era domenica, io non lo sapevo perché vivo in un altro pianeta, a volte proprio mi sorprendo, vicino al bar dove vado quando riesco ad andarci a far colazione c'è supermercato. Ho scoperto veramente che era aperto la domenica, la domenica mattina era aperto. Allora conosco il responsabile del supermercato ed era incazzatissimo, perché lui non sa mai di lavorare anche la domenica, è un grande responsabile, bravissimo, simpaticissimo, clienti li accarezza a volte, però era incazzatissimo perché insomma dice non si può lavorare anche la domenica, anche per mezza giornata.
Io ma penso, Pino, penso che sia facoltativo, non è obbligatorio, no?
Questo non lo so, Armando, non gliel'ho chiesto al mio amico Maurizio del supermercato di Via Grande a Campagnola, non gliel'ho chiesto, io la prossima domenica quando mi manca qualcosa glielo chiederò. Vabbè, se è facoltativo, adesso mi azzardo a dire, forse addirittura sono pagati di più, non so.
Penso di sì, perché come i supermercati che aperti hanno un altro, diciamo un extra, no? Per il lavoro,
già. Certo. Cambia la tariffa, insomma.
Sì, infatti.
Allora, conclude, allora dice, il tema del lavoro, eccetera. Voglio porre una domanda irriverente. Anche in Islanda ci sono i furbetti del cartellino, i rientri dalle ferie con malattia, i lunedì paralizzati dall'emicrania, purtroppo, conclude Roberto, purtroppo, e sottolineo purtroppo, le fondamenta etiche che permettono certe evoluzioni sono ineludibili e senza quelle le evoluzioni sono da posticipare, purtroppo, conclude Roberto. Dunque, questa della chiesa è tosta e lunga, però io mi voglio avventurare con Francesco Ferrini. Allora, dunque, la CEI non commemorò a suo tempo la suora uccisa in Perù, ma adesso ha mobilitato le parrocchie a favore dei migranti. Ottima cosa, ma al di là delle cantilene ripetute al microfono delle chiese, come agisce in concreto per integrarli con il resto della popolazione italiana? Bella domanda. Poche settimane fa pianse la morte degli africani annegati in mare, ignorando volutamente che l'origine di quella tragedia fu un disguido insorto tra i trafficanti e la nave delle ONG. Poi, anziché attribuirne la colpa alle ONG che con i soldi raccolti non vanno a costruire villaggi ma armano una nave per tramutarsi in tassisti del mare, ne scarica la colpa su noi cittadini. C'è da stupirsi se le chiese si svuotano di fedeli? Si pone questo interrogativo il nostro amico. Forse il vecchio pontefice farebbe meglio ad invitare, tanto auguri, pontefice, il nostro pontefice farebbe meglio invitare i giovani africani a non vendere i beni di famiglia per pagarsi il viaggio in Europa. Magari farebbe cosa ancora più santa se trasferisse la sede papale proprio in Africa. A contatto con gli odi tribali che insanguinano quel continente in prima linea nel difendere i cristiani minacciati ogni giorno dagli jihadisti. Anche questa è una lettera che fa riflettere, insomma, noi non prendiamo una posizione proprio per un motivo etico, però insomma ha le sue ragioni anche il nostro amico. Dunque, allora è arrivata, ho tempo per un'altra email, sì.
Vai.
Cesare. Allora, ma di un po', a noi ci sentono anche a Palermo?
In tutto il mondo, no?
Lo so, volevo vedere se eri sul pezzo.
Vabbè, insomma.
Il bello del correggimi se sbaglio, Presidente, il bello, fatemelo dire una volta, non l'ho mai detto, il bello della radio sul web, dico bene?
Sì, infatti.
È che potete sentire Mach 5 anche a Palermo, anche in Islanda o anche...
Infatti in Islanda ci seguono tantissimo.
Certamente, soprattutto dalle isolette. Dalle isolette infatti. Noi abbiamo proprio un picco d'ascolto. Comunque bellissima questa cosa qua, che uno... sì, l'FM è bella, però a un certo punto poi non la senti più.
L'FM è limitata, diciamo, invece il digitale è democratico, che arriva dovunque, se hanno voglia di ascoltarti lo possono fare.
E poi non vai a rompere le balle al tuo vicino di frequenza.
Infatti.
Vabbè, cosa mi viene in mente con i rompiballe che vanno a... Vabbè. Ora è la volta del Comune di Palermo, scrive Cesare. Ora è la volta del Comune di Palermo. Decine di assenteisti beccati dalla Guardia di Finanza a timbrare a timbrare il cartellino d'ingresso al posto di lavoro per poi uscire immediatamente ognuno per i fatti propri. Addirittura un dipendente è risultato in servizio mentre era ricoverato in ospedale. Cose dell'altro mondo, pare che siano state accertate oltre 2500 ore di lavoro frodate. Ma chi mai nel Comune di Palermo avrebbe avuto il dovere di controllare i dipendenti? Costui o costoro dovrebbero essere puniti pesantemente per ciò che non hanno fatto. Il loro dovere. Da ridere poi la dichiarazione del sindaco Leo Luca Orlando, Cascio, come lo chiamava l'indimenticato Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, che il Comune si costituirà parte civile. Ma mi faccio il piacere, conclude Cesare, scommettiamo che anche questa volta i diretti interessati ci faranno delle sonore risate e non ci saranno colpevoli? Punto di domanda. L'Italia è proprio un bellissimo paese, tre puntini, di marionette. Velenoso.
Certo.
Il nostro Cesare, velenoso. Dunque, la chiusa l'ho fatta. Ecco, allora, visto che ieri era uno degli ospiti più, insomma, c'era Mattarella ieri a Wembley, lo saprete.
Certo, ma non ha mai inquadrato Johnson, come strano però. Continuavano a inquadrare Mattarella, ma non ho mai visto Johnson.
Ma sai perché? Mm-hmm. Io non sono un esperto di TV, ma vedi, Mattarella ha questa cotonatura, questa capigliatura tutta a posto, tutto a posto, tutto bello pettinato, ma ripeto, per me si fa anche cotonare, ma non è una, perché per carità, uno si fa cotonare o non si fa cotonare.
Cioè, tu dici che era a favore dei parrucchieri.
Mentre se ci pensate un attimo, Johnson è alla testa in su, cioè, è tutto spettinatissimo, non si dimentica di farsi tagliare i capelli, insomma.
Si tiene, no? È anche giusto nella sua mansione di rappresentanti di un paese, si presenta in un modo eco,
in ordine,
no? Cioè, in ordine.
No, hai ragione, è Johnson un po' hippie, un po'.
Vabbè. Anche perché quello là, quell'altro ha dei bei problemi adesso da portare avanti, visto che predica liberi tutti e poi c'è questo aumento incredibile di infezione di Covid, insomma, sì. Non aveva tanto di cui rallegrarsi al di là della partita.
No, onestamente no, perché mamma mia, troveremo il tempo di riflettere anche su quello che ha detto Armando Locatelli adesso, perché qui si liberi tutti, tutti felici, tutti contenti, è passato, si comincia a rivivere, ma io credo che se non correggiamo un po' questo, il nostro percorso, io dico nostro,
certo.
Rischiamo, non per carità di Dio, io faccio le corna, non so dove tocco, ma stiamo attenti,
infatti, visto come è andata l'anno scorso.
Esatto, cioè, voglio dire,
quest'anno abbiamo tanti diciamo sotto protezione dell'antivirus, però
certo.
Insomma.
Insomma, voglio dire, poi adesso c'è questo Delta che rompe le scatole, cerchiamo di fare anche un po' tesoro delle esperienze passate, anche non nostre.
Anche perché
nostre.
Pino sta colpendo soprattutto i giovani che credevano di essere immortali, invece.
Perché ha ragione Armando, gli anziani, i vecchi, sento l'ego di trentenni colpiti, quindi attenzione, non è.
Fino ai dodicenni c'è questa possibilità, no? Perché non sono ancora stati vaccinati e di conseguenza poi sono loro che fanno i grandi gruppi in assemblamento senza mascherine. Io lo vedo qui in questa piazza, perciò ho sott'occhio quel che è la realtà, no? I giovani proprio non pensano di essere così colpiti da questo maledetto virus, però la storia, quel che è la realtà, dice un'altra cosa.
Bravo Armando, condivido in pieno, mi tocca dire che insomma, veramente i giovani sì, fanno bene essere spensierati e tutto, ma attenzione.
Infatti.
Punto, Danilo Bonelli, da Scandicci, Firenze. Allora, in un video mandato in onda dalla TV a circuito chiuso dall'Eliseo, durante l'incontro tra Mattarella e Macron, si ascolta il nostro presidente pronunciare una frase scioccante. Poi leggiamo un po' la frase scioccante. In Italia c'è chi si illude che si possa mettere il cartello di vieto d'ingresso dall'Africa. Il concetto era gelante, scrive Danilo. Il concetto era gelante se posto in relazione con la ripresa in grande stile dei flussi migratori che hanno messo al collasso Lampedusa, ma risulta altresì molto eloquente circa il fatto che l'immigrazione per il nostro paese non rappresenta un'emergenza, bensì una chiara scelta politica, voluta e decisa a tavolino. Ma ciò che maggiormente preoccupa è che qualcuno, anche all'interno del centrodestra, pensi ad una possibile rielezione, mamma mia, di Sergio Mattarella al Quirinale. E qui conclude Danilo, pesante, comunque la sua opinione, e qui si raggiunge l'apice dell'autolesionismo. Cannonata per Sergio Mattarella. Oh, io non so che dirti, Danilo, non so che dirti. Tu, Armando, vuoi concludere tu con a chiosare?
No, visto cosa ci riserva il futuro, tutto sommato è meglio, com'è quel proverbio, non lasciare la strada vecchia per la nuova, sai cosa lascia e non cosa trovi.
Bravo, bravo. Armando, io ti devo dire che avrei tante cose ancora da leggere, ma insomma il tempo è quello che è. Io mentalmente già mi devo preparare per il giovedì, arrivano finalmente anche i nostri amati libri. Mm-hmm. Stai leggendo qualcosa, Armando?
No, in questo periodo nulla sotto mano. Leggo, così, allora. Leggo tante notizie che mi arrivano giornalmente
certo.
E mi faccio una cultura con quello, no? Anche perché
io ricordi ti darei un compito da fare a casa, cioè sì, in radio, sì. Perché ormai tu vivi, lo so, sì. 24 su 24 lì, ti manderò un bel paccone di libri, mi devi leggere tutti e poi me li racconti
in tre giorni?
No, vabbè, adesso ti condono questo, per questo giovedì, non però mi stuzzica l'idea di vederti lì a leggere, poi a riferirmi. Guarda Pino, quel libro là, secondo me...
No, Pino, guarda, lascio volentieri a te questa mansione, anche perché lo fai benissimo e lo fai con cognizione di causa. Di conseguenza io posso solo entrare con certe battutine stupide, e mi limito a quello.
Ecco, hai detto cognizione di causa, mamma mia, cioè sono imbarazzato, perché io la cognizione
senti, sei un amante dei libri, sei sempre sul pezzo, nel senso che segui tutta questa situazione, tanto è vero che i librai di quella zona sono felicissimi di conseguenza. No, beh, insomma, ogni tanto mi arrivano dei libri, ma sono tutti gialli, soprattutto di una casa milanese che mi manda questi libri così, però francamente non ho ancora letto uno. Perché...
Ecco, comunque c'è da dire a Armando che, te lo saprei benissimo, i gialli tirano molto e piacciono tanto.
Sì, giallo, è così, anche perché scoprire, magari vai subito a vedere la pagina finale
certo, un giallo fatto bene da un autore valido, il giallo ti prende e solitamente chi inizia un giallo lo finisce e poi non fa come l'Armando che salta alle ultime pagine perché ha fretta di sapere chi è l'assassino o l'assassina. Armando, è stato un piacere,
anche per me,
caro amico, ti scrivo. Lunedì 12, era l'11, questo 11 luglio entrerà sicuramente nella storia dell'Italia e forse non solo. Gli inglesi, c'è poco da fare, a me come a tanti altri stanno antipatici, scusate, ma devo dire quello che penso, però tutto sommato sono poveretti, hanno perso.
Credevano di stravincere e invece...
Ma sì, vedi, quello adesso, poi per carità di Dio non andrò più avanti a... Ma quello che mi ha fatto godere, tutt'oggi riesco a... è che questi inglesi, tutti ci davano per spacciati, avrebbero stravinto loro, erano fortissimi, campionissimi, eccetera, e poi l'hanno preso in quel posto, quindi insomma, ecco, calma inglesi, che insomma ci siamo anche noi.
Infatti.
Armando, noi ci saremo appunto giovedì alle 10:30, ma 5 libri, eccetera, eccetera, eccetera. Sicuramente avremo tante cose, spero, interessanti da raccontarvi, devo impegnarmi un pochino, perché è una trasmissione un po' impegnativa, però insomma io ho la cognizione di causa.
E poi diciamo il tuo pane, se non mangi come fai a vivere?
Esatto. Armando Locatelli.
Sì, signor Pino Ezio Beccaria, mi dica.
No, niente, è stato un piacere sentirti, molto in forma, anche tu sempre sul pezzo. Posso dire che la sigla di questa trasmissione è bellissima, e beh, insomma, il mio amico Lucio Dalla. Caro amico, ti scrivo così mio, vabbè. Niente, un giorno parleremo anche di Lucio, magari approfonditamente. Mamma mia, quante cose in testa che vorrei sviluppare,
poi,
il tempo vola. Vola. Meno male, sennò la vita diventerebbe noiosa.
Vorrebbe dire che ti annoi facendo questo programma, invece non è così, perché ti rendi conto del tempo che vola, insomma, e questo è importante.
Avrò già detto mille volte, ma fare radio ti ringiovanisce dentro, e fuori purtroppo no. Ma
vero, non si può avere tutto dalla vita.
No, ma difatti io ho i miei bei capelli bianchi, però dentro ancora l'entusiasmo di un ragazzo, ragazzo con trash. Come caro ragazzo anche tu, mi raccomando, chiamami giovedì un po' prima delle 10:30.
Certo.
Va bene,
fanciullo.
Ciao a te e ciao alle amiche e gli amici.
A giovedì. Ciao, okay. Grazie Pino. Alla prossima.
Prego. Ciao.
Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei...
Ezio Beccaria vi dà appuntamento con Caro amico, ti scrivo. Le mail inviate a pinoeziobeccaria52@gmail.com. Alla prossima settimana.